24 maggio 2024. Il progressivo sviluppo dell'economia globale sarà compatibile con le limitate risorse della Terra. Può una fornitura illimitata di innovazioni e idee mantenere la crescita senza danneggiare la Terra, si sostiene un libro di ampio respiro di Rutger Hoekstra. Crescita, una resa dei conti. Daniel Susskind, Harlem Lane fratto Belknap, 2024. Per decenni l'economia globale è cresciuta del 2,5% all'anno. Questa crescita sta consumando sempre più risorse, distruggendo la biodiversità e introducendo livelli pericolosi di riscaldamento globale. Una crescita infinita di questo tipo non è sostenibile. Cosa si può fare? È opportuno mantenere la crescita, ma in modo diverso, per proteggere la Terra e risolvere al tempo stesso le disuguaglianze e altri problemi sociali. Oppure è opportuno frenare la crescita e stabilizzare o addirittura ridimensionare l'economia globale? Si tratta di domande cruciali con risposte complesse sulle quali le persone sono fortemente in disaccordo. In crescita, l'economista Daniel Susskind approfondisce le radici di questi problemi e offre suggerimenti. I suoi passaggi che inseriscono la crescita economica nel contesto storico sono coinvolgenti. Tuttavia, a mio avviso, le sue analisi e soluzioni più ampie sono troppo limitate per rendere questo libro un buon punto di partenza per l'ampia discussione morale da lui sostenuta. Crescita, passato e futuro. Susskind inizia sottolineando come la crescita economica sia un fenomeno recente. Per circa 300.000 anni, mentre le società erano prevalentemente agricole o capaci solo di sussistenza, la prosperità complessiva a lungo termine è rimasta più o meno stagnante. Poi, intorno all'inizio del XIX secolo, accadde qualcosa senza precedenti. L'economia globale iniziò un'impennata di crescita durata 200 anni. Perché? Gli economisti non hanno una risposta definitiva, conclude giustamente Susskind. Fornisce una panoramica approfondita delle ipotesi basata su fattori tra cui investimenti di capitale, progresso tecnologico, lavoratori qualificati e istruiti e condizioni culturali e istituzionali. Sottolinea l'importanza di innovazioni come la scienza medica e le scoperte nel settore dei trasporti e della produzione. E sottolinea che una società più ricettiva nei confronti della scienza è anche culturalmente più attrezzata per applicare queste innovazioni all'economia. Nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, la crescita economica è stata posta in cima alla lista degli obiettivi politici in Occidente. Era considerato fondamentale per ricostruire le economie europee disastrate e fondamentale per prevalere nella guerra fredda e per creare la piena occupazione, un obiettivo importante sin dalla Grande Depressione degli anni 30. L'idea si diffuse e divenne un obiettivo politico globale. Il prodotto interno lordo, PIL, finì per essere visto come una misura del successo di una società e un fine in sé, piuttosto che un mezzo per raggiungere un fine, come lo vede la maggior parte degli economisti. Ma ciò poneva un dilemma di crescita, osserva Susskind. Da un lato, il PIL è correlato a quasi ogni misura della prosperità umana. Dall'altro, i combustibili fossili e le tecnologie digitali alla base di questa crescita economica distruggono il clima, creano disuguaglianza, mettono a rischio il lavoro, minano la politica e distruggono la comunità. Le discussioni pubbliche su come risolvere questo dilemma sono controverse, persino faziose. Per semplificare eccessivamente, ci sono due schieramenti principali. Il primo, a favore della crescita verde, esalta e dell'espansione economica e sottolinea che essa può essere raggiunta in modo sostenibile. Il secondo, incentrato sulla decrescita, sostiene che la crescita economica non è la soluzione ai problemi sociali ed ecologici, ma la causa. Ritiene che questi problemi possano essere risolti solo attraverso una riduzione della crescita concordata democraticamente nei paesi ricchi. Susskind definisce la propria posizione come decrescita debole, ma dedica molto tempo ad analizzare come scatenare la crescita riformando le leggi sulla proprietà intellettuale, aumentando la ricerca e lo sviluppo e spingendo più persone a innovare. Egli sostiene con forza che la società deve dettare la direzione dell'innovazione verso le tecnologie verdi, ad esempio per ridurre gli effetti negativi della crescita. Tuttavia, ammette Susskind, saranno inevitabilmente necessarie scelte difficili. Scegliere se perseguire una crescita più o meno economica influenzerà sempre altri obiettivi, come un clima sano, un'equa distribuzione della ricchezza, comunità coese, un lavoro ben retribuito e di alta qualità e una democrazia funzionante. Per affrontare queste decisioni, suggerisce, la società dovrà porsi alcune profonde questioni morali attraverso processi democratici partecipativi come le assemblee dei cittadini. Una resa dei conti, cosa dovrebbe pensarne un lettore, proprio come Susskind? Non sono esperto di tutti gli ambiti scientifici necessari per fare tali scelte, nessuno è, sono solidale con la sua osservazione secondo cui è impossibile scrivere su un argomento così ampio e fornire una panoramica completa e incontrovertibile di tutta la letteratura, ma in molti capitoli, come quello sul PIL, non ero convinto. Ho lavorato sui conti nazionali e sulle alternative al PIL. Eppure ero confuso dall'argomentazione di Susskind secondo cui gli economisti dovrebbero seguire il minimalismo del PIL in modo tale che il PIL dovrebbe limitarsi a misurare il reddito imponibile della società. Elenca molti problemi ben noti relativi al PIL e proposte per ampliarne la portata, ma non dice cosa cambierebbe esattamente. Ad esempio, Susskind sostiene che gli economisti non dovrebbero espandere la portata del PIL tenendo conto di danni come l'inquinamento atmosferico. Lo basa sulla modestia morale, a suo avviso le scelte cariche di valore non hanno posto in una metrica quantitativa, tuttavia non fornisce un modo completo per giudicare cosa è dentro e cosa è fuori, anche molti settori che contribuiscono agli attuali dati sul PIL, come il tabacco, l'alcol, i combustibili fossili, il gioco d'azzardo, i social media e le imprese che sfruttano i o le truffe sui prezzi potrebbero essere considerati immorali, quelli dovrebbero essere rimossi. Susskind vuole anche limitare le misure del PIL per enfatizzare la diligenza tecnica. Non è chiaro cosa significherebbe. La quantità e la qualità dei servizi sanitari, ad esempio, sono difficili da misurare, dovrebbero essere esclusi dai dati sulla crescita economica, e la disponibilità dei dati varia per ciascun paese. È opportuno abbandonare i dati sul PIL comparabili a livello internazionale e lasciare che ogni paese abbia le proprie definizioni, oppure gli economisti dovrebbero tornare al minimo comune denominatore considerando solo i fattori per i quali ogni paese dispone di statistiche adeguate. Il libro è inconcludente. Susskind suggerisce di utilizzare un quadro di indicatori piuttosto che aggiustare il PIL. Eppure, stranamente, non fa riferimento a dashboard influenti come gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite o i suoi predecessori, gli obiettivi di sviluppo del millennio, che esistono da decenni. Labirinto morale, problemi più profondi si nascondono nei fondamenti teorici della crescita. Quattro cose emergono. In primo luogo, la visione standard in letteratura è che la crescita economica è un mezzo per raggiungere un fine, non il fine stesso. Eppure, senza giustificazione, Susskind inquadra le sue argomentazioni intorno al raggiungimento della crescita economica come obiettivo insieme ad altri. In secondo luogo, sostiene che, poiché le idee sono infinite, non esiste alcun limite alla possibile crescita economica. Questa è una vera affermazione e non fornisce un supporto convincente. Indica semplicemente le possibili combinazioni di atomi e il numero di ricette che si potrebbero ottenere da un dato insieme di ingredienti. Poiché il numero di variazioni è enorme, ritiene probabile che la società continuerà a generare abbastanza idee utili per continuare ad espandere l'economia. Tuttavia, alcuni dei libri a cui Susskind fa riferimento per sminuire tutto ciò, ad esempio Rise and Fall of American Growth 2016 di Robert Gordon, sostiene che la generazione di idee utili, quelle che contribuiscono alla qualità della vita, è rallentata a partire dagli anni 70, e che questo è il motivo per cui non dovremmo aspettarci che la crescita economica continui. Anche in medicina il tasso di scoperte si è ridotto negli ultimi decenni. L'aspettativa di vita è diminuita in molti paesi durante la pandemia di Covid-19, e molte nazioni ad alto reddito stanno sperimentando un aumento della mortalità a causa di idee cattive tra cui la droga, l'alcol, il fast food e le armi. In terzo luogo, Susskind sostiene che le idee che guidano la crescita non sono limitate dai limiti di un pianeta finito. Tuttavia, gli scienziati hanno dimostrato che 6 dei 9 confini planetari, i sistemi terrestri, come il cambiamento climatico, che avranno un enorme effetto sulle generazioni attuali e future, vengono superati. Richardson et al. Sci. Adv. 9 e Adv. 2458. Detto questo, l'ottimismo infondato di Susskind sembra un rischio troppo grande. In quarto luogo, l'inquadramento della discussione morale di Susskind sembra restrittivo. È disposto a sacrificare un po' di crescita per il bene di altri obiettivi sociali, Ma francamente mi aspettavo una discussione più approfondita su ciò che costituisce una buona vita e su come tali vite potrebbero essere condotte in modo da rispettare i limiti del pianeta e tenere conto delle altre persone e delle generazioni future. Mi aspetterei anche una discussione sui sacrifici che le persone potrebbero dover fare in termini di dieta, trasporti, consumi o tassazione. Non vedo alcuna giustificazione per cui l'espansione dell'attività economica tra lo 00 e il 100% sia un limite valido a un dibattito morale così fondamentale. In sintesi, Groth offre un'introduzione leggibile e utile alla prospettiva della crescita verde. Ci sono parti penetranti e sostengo la richiesta di una resa dei conti morale, ma il libro omette approfondimenti ambientali cruciali e manca della solidità necessaria per un dibattito così fondamentale sugli obiettivi della società.